In Italia ci sono 205 carceri per 45.612 detenuti. Gli istituti penitenziari hanno le proprie regole di funzionamento certe e stabilite per legge. Per circa 500 persone queste regole non valgono, sono i detenuti sottoposti al regime del 41 bis, condannati per reati legati alla criminalità organizzata, mafiosi, camorristi, boss e affiliati di 'Ndrangheta e Sacra Corona Unita. Perché sospendere le normali regole del trattamento? L'obiettivo dichiarato è quello di impedire tramite il carcere duro qualunque contatto tra il mafioso e l'esterno, attraverso l'isolamento e la sospensione dei contatti con familiari o amici. Il 41 bis, introdotto nel 92 in seguito alle stragi di mafia nelle quali sono morti i giudici Falcone e Borsellino, nasce come misura di emergenza, stabilizzata nel 2002. Giovanni Torrente, ricercatore dell'Università di Torino, collabora con l'Associazione Antigone.
Quindi la normativa su 41 bis non viene più considerata una normativa temporanea, ma entra a far parte stabilmente dell'ordinamento penitenziario e viene stabilito che ad alcuni soggetti, sempre per periodi di tempo limitati, attualmente 6 mesi, ma vi è una proposta dell'attuale ministro di prorogare termini di permanenza in 41 bis delle persone condannate, possono essere sospese appunto le regole del trattamento. In che maniera possono essere sospese? Possono essere sospese attraverso una limitazione dei colloqui con i familiari, possono essere sospese attraverso una limitazione dei beni che queste persone possono ricevere. La normativa prevede tutta una serie di divieti che sono posti a queste persone, tra i quali appunto un numero assai limitato di visite con i parenti, delle modalità un po' particolari delle visite con i familiari, di fatto non si possono avere contatti fisici, i controlli sono audio registrati, insomma, sono modalità molto particolari, insomma. Quindi diciamo, storicamente abbiamo 92 la prima normativa che inserisce la possibilità della sospensione delle regole del trattamento, 2002 anno in cui questa normativa viene stabilizzata e si passa appunto dalla temporaneità alla permanenza.
Questa è la normativa del 2002, una stabilizzazione auspicata da qualcuno. Sentiamo Giovanni Durante del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria.
Noi come sindacato abbiamo sempre sostenuto la necessità di stabilizzare il 41 bis proprio perché fenomeni come quello mafioso oppure il traffico internazionale di sostanze stupefacenti o addirittura anche il terrorismo sono fenomeni che ormai fanno parte della nostra società, dei fenomeni sociali che come tali vanno trattati dall'ordinamento non in maniera emergenziale ma in maniera quindi stabile, perché abbiamo sostenuto sempre che il 41 bis sia una misura stabile all'interno del nostro ordinamento.
Non tutti hanno gradito la stabilizzazione del 41 bis. Per esempio, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura ha sempre criticato con forza il 41 bis, giudicato una legge di cui la finalità manifesta, impedire contatti tra i mafiosi e l'esterno del carcere, non corrisponde alle regole con cui è applicata. Come per esempio la soppressione della partecipazione alle attività culturali, ricreative o sportive. Obiettivo non dichiarato del 41 bis, secondo il Comitato Europeo, è che le restrizioni debbano agire come mezzo di pressione psicologica al fine di provocare la dissociazione e la collaborazione, per far cantare i detenuti, così come si dice tra quelle mura. Ciò che è stabilito per legge ha quindi una sua applicazione nel carcere. Sentiamo Valerio Guizzardi dell'Associazione Papillon per la difesa dei diritti e della dignità dei cittadini detenuti.
In una qualsiasi sentenza di condanna di un tribunale, una condanna definitiva di un tribunale normale, ordinario, al mafioso XY, il giudice non invoca il 41 bis, cioè non ordina il 41 bis, non è nel codice penale, è nell'ordinamento penitenziario, sono due cose diverse, e quindi viene applicato dal direttore del carcere, viene applicato dal DAP.
Il 41 bis viene stabilito su provvedimento individuale del ministro della giustizia Clemente Mastella, ma la gestione amministrativa è del DAP, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Cosa succede dentro il carcere? Ce lo ha detto l'ultimo rapporto del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura uscito il 27 aprile del 2006. Un esempio, nel carcere di Parma, storicamente considerato uno dei più duri, all'epoca c'erano 59 persone e 41 bis, sottoposte a divieti non previsti dalla normativa, come per esempio non poter usare registratori o lettori CD. Tra i beni che non potevano essere acquistati, uova e banane. Nel carcere di Spoleto, i fagioli, a Terni, i sigari. La conclusione del comitato va oltre questi particolari che fanno forse sorridere. Gli ispettori hanno stabilito che l'applicazione del 41 bis in Italia è contraria ai principi della funzione della pena sanciti dalla Costituzione. Da chi è applicato concretamente il 41 bis? Non dalla polizia penitenziaria, ma dei detenuti speciali se ne occupa il gruppo operativo mobile, istituito nel 97 e composto da 700 unità tra funzionari e personale di polizia. Come funziona il reparto lo abbiamo chiesto al direttore del GOM, il generale di brigata Alfonso Mattiello.
Allora, il GOM dipende direttamente dal capo del dipartimento.
Del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Sì, dell'amministrazione penitenziaria. Siccome il capo del dipartimento è anche il comandante del corpo di polizia penitenziaria, tutti i reparti, e soprattutto questo qui, hanno una dipendenza diretta da lui.
Qual è il compito specifico del gruppo operativo mobile?
Il personale del gruppo viene utilizzato quasi esclusivamente per coadiuvare il personale degli istituti dove si trovano sezioni per i detenuti sottoposti al regime del 41 bis. Quindi noi, per la quasi totalità degli appartenenti al gruppo, facciamo servizio in questi istituti. Diciamo che in tutti gli istituti dove stanno queste sezioni c'è una componente di personale del gruppo che può avere, può esserci in misura predominante rispetto all'organico totale o in misura più limitata, o addirittura non esserci come accade in altre sedi.
E invece quando c'è qualcuno del GOM, perché si sceglie di mandare un gruppo in un determinato carcere dove c'è qualcuno sottoposto a 41 bis?
Allora, questa è una scelta che spetta direttamente al capo del dipartimento, che decide di aprire o di costituire un reparto del gruppo presso quella sede. Lo si fa soprattutto per offrire maggiori garanzie di sicurezza in relazione a quella tipologia di detenuti, perché può darsi che questi detenuti si trovino in una sede che dal punto di vista strutturale o per altre ragioni o per carenze di organico non ha grandi capacità per gestire in piena sicurezza questi detenuti.
Hanno una formazione particolare chi poi fa parte del...
Ma sì, in effetti il decreto istitutivo che è del 90... Allora, il primo provvedimento istitutivo del GOM fu del 96, fu firmato dall'allora presidente Coiro, che era il capo del dipartimento. Successivamente il decreto fu rinnovato e firmato dal ministro Di Liberto nel febbraio del 99. E la formazione che è prevista è una formazione diversa da quella degli altri appartenenti al corpo, perché viene integrata da altri corsi di formazione e da corsi di aggiornamento e di mantenimento in effetti di certi livelli professionali.
Gli appartenenti al GOM che vengono poi impiegati in un determinato carcere per seguire un determinato detenuto possono cambiare nel corso anche dei mesi. Perché si sceglie di spostarli?
In effetti proprio per questo è stato definito gruppo operativo mobile, per avere la possibilità nella gestione di questi reparti di spostarli quanto è necessario, perché è chiaro che loro dopo aver fatto servizio in un reparto per alcuni mesi, cioè si possono creare le condizioni per andare in altre sedi, insomma. È anche una garanzia per la sicurezza del personale, perché non si vanno a personalizzare certe situazioni custodiali. Tenga presente che noi stiamo parlando qua di gestire quelli che sono i capi delle organizzazioni criminali più efferate non solo d'Italia ma probabilmente del mondo.
Si può discutere di quali siano gli obiettivi dichiarati o meno del 41 bis, gli effetti sono sicuramente molteplici. Per esempio Stefania Grasso, figlia di Vincenzo Grasso, commerciante ucciso a Locri nell'89 per le sue battaglie civili, è favorevole al 41 bis, anche se gli esecutori dell'assassinio del padre non sono mai stati individuati.
E io sono fondamentalmente favorevole, perché sono favorevole assolutamente alla punibilità, e deve essere commisurata al tipo di reato che uno commette. I reati di questo genere, cioè, è chiaro ed è dimostrato, non sono io certo a dirlo, che c'è una ripetizione dello stesso reato, e quindi fondamentalmente il 41 bis consente una possibilità in più che non vengano portati avanti ripetuti questi reati. D'altro canto, il fatto che ci sia una punibilità così forte potrebbe essere un deterrente per chi in qualche maniera si avvicina o sta seguendo questa strada o è anche attratto da questa strada. Quindi un carcere duro può essere un modo per scoraggiare, oltre che a evitare, diciamo, la motivazione per cui è nata, era evitare che le persone continuassero comunque dall'interno del carcere ad essere in contatto con le associazioni.
Per altri invece, a 41 bis non sono solo i grandi boss, Valerio Guizzardi di Papillon.
Pensate che ci sono ragazzotti del sud, siciliani, calabresi, napoletani, che sono a 41 bis soltanto per non so, un furto d'auto, una piccola rapina, comunque un piccolo reato, per il solo fatto che quel reato è stato fatto dall'interno di una cosca mafiosa, ad esempio. Al 41 bis ci sono un sacco di ragazzi che se rimangono lì non saranno più recuperabili.
L'attuale governo è in cantiere una proposta di legge per modificare il 41 bis. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma la riforma Mastella andrebbe a toccare tre punti fondamentali: allungare i tempi di permanenza dei detenuti sottoposti a carcere duro, invertire l'onere della prova che oggi spetta al pubblico ministero. Con la modifica dovrebbe essere compito di chi è accusato dimostrare di non aver collegamenti con l'organizzazione criminale. Per ultimo, ristabilire le competenze. Oggi spetta al Tribunale di sorveglianza decidere sulla revoca del 41 bis e negli ultimi anni ha agito spesso in questo senso. Una modifica che andrebbe verso l'inasprimento ulteriore del carcere duro, ma è una proposta che deve essere ancora ampiamente dibattuta. Con quali scenari? Lo abbiamo chiesto ancora al ricercatore dell'Associazione Antigone, Giovanni Torrente.
Molte di queste modifiche alla legge andrebbero contro quanto già affermato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Ad esempio, uno dei pilastri su cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha fondato la legittimità del sistema è il fatto che spettasse allo Stato dimostrare che la persona ha attuali collegamenti con l'associazione criminale. È evidente come una riforma in senso contrario pregiudicherebbe i rapporti con l'Unione Europea, insomma, vi sono problemi appunto di legittimità costituzionale, sia di diritti fondamentali che di cui bisogna tenere conto. La questione è abbastanza dibattuta. A mio parere, ecco, appunto, vi è un'uniformità di pensiero prevalentemente nel campo politico, insomma, dove vi è un generale favore al 41 bis. La cosa è più problematica probabilmente dal punto di vista del dibattito accademico, giuridico e giurisprudenziale, ecco.